domanda che ho raccolto e poi passiamo alle eventuali domande degli ascoltatori. Ecco, se potesse dirci qual è l'aspetto che la più colpita positivamente e negativamente in questi anni di attenzione alle tematiche familiari.
Ma positivamente non v'è dubbio la straordinaria capacità di sacrificio che mostrano tantissime famiglie italiane. Hanno le madri, ma anche i padri, una capacità di sopportazione e una capacità di sacrificio veramente sorprendenti. Ed è una cosa che sempre mi ha toccato e sempre mi ha commosso. Una straordinaria capacità di donazione, di donarsi, fino a commettere l'errore di dimenticare se stessi, di perdere anche un poco l'autostima, che non è dal punto di vista psicologico, anche dal punto di vista culturale, non è un valore. Cioè, fino all'estenuazione, questa grande capacità di sacrificio. Negativamente, una certa incapacità critica di leggere quello che succede attorno alla famiglia, facilmente attribuendo le colpe agli altri. Non è quasi mai colpa nostra, è sempre colpa di qualcun altro, qualsiasi cosa succeda. Questo è un tratto che non è solo caratteristico della famiglia, ed è un tratto tutto nostro, insomma, anche un tratto della psicologia dell'italiano. La colpa è sempre degli altri. È un atteggiamento molto distruttivo, cioè non serve a niente. Quindi anche crearsi complessi di colpa è grave, ma attribuire sempre la colpa agli altri è peggio.
Allora, prima della consueta interruzione e della finalizzata anche alla predisposizione delle domande per iscritto, come per gli altri incontri, io voglio ricordare a tutti ancora una volta che domani sera sarà con noi la dottoressa Isabella Bossi Fedigotti, giornalista del Corriere della Sera, e che il prossimo appuntamento, quelli previsti dal programma e confermato ovviamente per il 15 marzo, sarà con noi, come ha già detto Don Zega, Monsignor Giuseppe Anfossi, Vescovo di Aosta ed ex responsabile nazionale della CEI per la famiglia, e Daniela Brondino, esperta di problemi familiari. E in quella serata affronteremo proprio alcune tematiche che già Don Zega ha indicato e che rappresentano oggi un crucio non di poco conto per tutti, per il legislatore, per la Chiesa, per le comunità locali. Buona sottoscrizione di quesiti. Solo un attimo di attenzione, mi dicono che c'è carenza di cartelle, e allora rivolgiamo una preghiera a chi eventualmente l'ha avuta e in famiglia magari ce n'è già un'altra, se per cortesia ce la restituisce e così possiamo soddisfare anche ad altre esigenze. Grazie.
Bene, possiamo ricominciare. Qui sono parecchi foglietti, abbiamo faticato in alcuni casi a decifrarli, ma adesso ce l'abbiamo fatta. A lei, Don Zenga.
Va bene, cominciamo dal primo arrivato. La domanda è: se le famiglie del passato fossero molto migliori di quelle di oggi, e se questo non dipenda dal fatto che prima non si sapeva e adesso si sa. È verissimo tutto questo. Io non ho mai fatto la lode dei bei tempi andati, né la canonizzazione delle belle famiglie patriarcali di una volta. Tuttavia il fatto che prima non si sapesse e adesso si sappia non è che elimini i problemi, cioè adesso si conoscono i problemi e bisogna avere il coraggio di affrontarli e di non temere anche di essere sfidati da questi problemi. Io credo che la crisi della famiglia, come usa dire d'oggi, sia da leggere in due sensi. C'è un senso che crea preoccupazione, ma c'è anche quello di una sfida. Cioè queste sfide sono anche un elemento di purificazione. Io non penso che le famiglie nuove, le famiglie che nascono adesso, siano di per sé peggiori delle altre. Per esempio, anche la difficoltà di impegnarsi con il matrimonio religioso ha un suo valore positivo. Vuol dire che appunto si è percepito che non può essere tutto ridursi tutto a una bella cerimonia, ma è un impegno che si assume per la vita, serio. Non dico che si debbano santificare neanche le convivenze prematrimoniali o di prova, anche perché non provano nulla. È invece provato il contrario, che convivere non significa garantirsi un futuro migliore. Non è la stessa cosa del matrimonio, sono cose completamente diverse. E quindi non sono, in qualche modo, non esiste una sorta di estrapolazione naturale, un passaggio normale dalla convivenza a un matrimonio migliore. Però dico, la consapevolezza che il matrimonio religioso sia una cosa più seria della bella cerimonia, questo è importante. Ed è bene anche che la Chiesa sia severa su questo punto. È meglio dire aspettate, piuttosto che affrontare il matrimonio troppo religioso alla leggera. I problemi poi vengono dopo e sono peggiori. Quindi i problemi c'erano anche prima. Problemi per esempio della violenza nelle famiglie, Dio sa quanti ce ne fossero. Problemi di pedofilia non sono affatto nuovi. Oggi sono conosciuti ed è bene che lo siano e che li si affronti in una maniera adeguata. Un altro dice che io ho dato tante risposte. Se mi è mai capitato di trovarne una per me. Intanto, io, più che dare risposte, ho sempre cercato di spingere i lettori a cercarsene da soli le risposte. E poi devo confessare che io ho più imparato dalle lettere dei lettori di quanto io non abbia insegnato loro. Questo è poco, ma è sicuro. Ho scoperto un mondo che non conoscevo e che non pretendo di conoscere neanche adesso. E quindi è come quando si ascoltano, si parla con le persone, non si finisce mai di scoprire cose nuove, soprattutto appunto se il rapporto è un rapporto di fiducia, di affetto, di amore, allora è una continua scoperta, è un continuo arricchimento vicendevole. È il dialogo che arricchisce, non il monologo. Cioè, nelle coppie conviventi e stabili, quali sono secondo lei le motivazioni per le quali non si affronta il matrimonio, nemmeno quello civile? In parte l'ho detto, è un po' il rifiuto a impegni severi e duraturi. C'è questa alea, dice, beh, proviamo, se poi non va bene ognuno va per i fatti suoi. È un errato concetto della libertà, che si immagina essere poi fonte di felicità e di gratificazione. Essere liberi di fare quello che ti pare non è una vera libertà, è un'altra forma di schiavitù. È un'altra forma di schiavitù, perché poi si finisce con l'essere conformisti al rovescio su un altro fronte, quindi non... È il rifiuto, sì, la difficoltà è il rifiuto di assumersi impegni seri, severi e duraturi. Questo fa parte di una certa psicologia umana che si immagina che così... No? La cosa un po' curiosa è appunto quando queste coppie che rifiutano ogni vincolo, anche civile, rivendicano poi trattamenti paritari rispetto a quelli che invece questo onere, questi impegni li assumono seriamente, voglio dire, civile o religioso che sia. C'è una certa contraddizione. Non vogliamo sposarci, ma vogliamo essere trattati come se fossimo sposati. Questo è un po' difficile da sciogliere. Provi un po'. Intanto io leggo una più... Sì.
Leggere, non da...
Qual è il suo pensiero sull'attuale punto di vista della Chiesa nei confronti dei separati, dei divorziati e sulla contraccezione? Ho detto che sono tre problemi in qualche modo non risolti. Per quanto riguarda i separati e i divorziati, intanto bisogna fare chiarezza, fare le opportune distinzioni. Io mi sono accorto che su queste cose c'è una enorme confusione nella testa della gente. Per esempio, molti dicono sono separato e quindi non posso più accostarmi ai sacramenti. Assolutamente falso, non è vero. Essere separati senza colpa, senza aver contratto altri vincoli matrimoniali, non esclude assolutamente dai sacramenti. Anzi, dal punto di vista canonico, sono esclusi dai sacramenti soltanto coloro che convivono, come si dice, more uxorio, come se fossero marito e moglie, e non intendono mutare la loro relazione, oppure i divorziati risposati, dal punto di vista canonico. Però, come dicevo, bisogna, i casi, pastoralmente parlando, andrebbero esaminati ad uno, non c'è una storia che assomiglia all'altra, non c'è una coppia che assomiglia all'altra, non c'è una vicenda che si possa dire uguale all'altra. Lì è la prudenza e la sollecitudine del pastore che deve saper discernere il grano dalla pula. Ci sono, per esempio, separati e separate senza nessunissima colpa. Ci sono anche divorziati e divorziate senza nessunissima colpa, che non possono essere in qualche modo considerati. Oppure si deve fare una catechesi particolare. A Milano, per esempio, proprio in questi giorni ho avuto notizia che è stato istituito un ufficio apposito con un sacerdote preparato per insegnare ai preti come trattare, come regolarsi con queste situazioni cosiddette irregolari, che non sono, ripeto, tutte uguali, per cui si debba applicare il manuale e basta. Vanno, intanto, sono e restano cristiani come tutti gli altri, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di qualsiasi altro battezzato, devono e possono andare a messa come tutti gli altri, devono partecipare alla vita e all'attività della comunità come tutti gli altri. Il fatto di essere esclusi dai sacramenti può essere anche considerato una sorta di, come dire, di penitenza accolta con spirito buono, con serena sottomissione, perché poi alla fine Dio non legge nelle carte, ma legge nei cuori, non dimentichiamolo mai. Quindi, c'è come coniugare l'attenzione all'attenuazione del sentimento e concetto di famiglia con le acclamate radici cristiane dell'Europa. Ma su questo problema delle radici cristiane io ho una mia personale convinzione, che non dico che sia la migliore, ma è la mia. Io non farei una guerra di religione su questo problema della menzione o meno delle radici cristiane dell'Europa nella Costituzione che si va scrivendo. È importante che ci siano i cristiani in Europa. Tanti cristiani, seri cristiani, politici cristiani, perché no, che coerentemente sappiano affermare anche i valori cristiani nelle sedi appropriate, ma quello di una menzione così più o meno sfumata delle radici cristiane nella Costituzione, sai, sta molto a cuore al Papa, lo so, ma su questo punto io non sono così preoccupato come lo è lui, perché? Perché, ripeto, compito della Chiesa è quello di formare dei tanti bravi cristiani che poi trasportino questa loro coerenza nelle sedi, nei luoghi deputati, dove la provvidenza li mette, chi a fare il deputato oppure a fare il contadino, è la stessa cosa. Ecco, facciamo in modo che ci siano più cristiani, tanti cristiani veri in Europa, e allora fioriranno, saranno frutti e fiori, e saranno loro le vere radici che danno vive, che danno frutti e fiori di non un'affermazione, certo, ogni volta che in sede legislativa si fa un passo indietro su queste cose, qualcosa si perde, ma secondo me qualcosa anche si guadagna, cioè la si guadagna in consapevolezza, in coerenza. La mancanza di protezioni fa diventare più cauti. Quando chiedevano, mi pare che sia Chesterton nell'ortodossia che dice questa cosa, perché i cattolici peccano come e forse un po' più dei protestanti eppure sono più allegri di loro? E allora Chesterton diceva perché i protestanti, avendo abbattuto tutte le barriere che li riparavano all'abisso, hanno sempre paura di cadere giù nel baratro e quindi stanno sempre un passo indietro. I cristiani sanno che hanno il Papa, le leggi, i vescovi, i preti, la confessione e tutto, e quindi sono tranquilli, sono più tranquilli. Peccano, si pentono e la vita va avanti e sono più allegri. Ma questo in parte è molto vicino anche allo spirito del Vangelo, perché quando fecero più o meno questa domanda a Gesù Cristo, che rispose: io sono venuto per i giusti, io sono venuto per i peccatori. Quindi, voglio dire, cristiani, questo sì, le carte contano fino a un certo punto. Me lo legga.
È lecito nel rapporto tra uomini adulti e consenzienti ogni cosa, anche l'omicidio o il suicidio, basta che ci si accordi in tal senso. Tutto ciò che il diritto o le tradizioni o gli insegnamenti delle religioni che vogliono regolare la società fuori dalla libera volontà degli uomini sono zavorra ideologica. Dunque, credo che chi lo scrive ovviamente sta provocando, è chiaro, no? Dunque, secondo lei, Don Zega, non è naturale e sensata la direzione morale della società attuale? Se si è tutti d'accordo, tutto è lecito. Anche tutti, basta la maggioranza.
Come se si è tutti d'accordo, tutto è lecito? Non lo so dove porterebbe una filosofia del genere, insomma. Scambiamoci amorevolmente l'uno con l'altro, basta che siamo d'accordo. Sì, insomma, sono cose che si possono pensare, ma non si possono dire ad alta voce.
E per finire, potrebbe essere l'inizio di una nuova giornata di lavoro, di riflessione. Che ruolo possono avere le istituzioni, comuni, province, regioni, Stato, per sviluppare politiche familiari che cerchino di rispondere ai bisogni emergenti della famiglia?
Questo mi piace proprio, perché io sono convintissimo che in una società ben organizzata e articolata il primo referente e la persona, per esempio, in una comunità, in un paese, chi è? Il sindaco. Per il cittadino chi è lo Stato? Innanzitutto è il sindaco. Cioè, l'autorità più vicina alle persone, ai loro bisogni, dovrebbero avere la possibilità di conoscere, di intervenire e di disporre anche le risorse necessarie. Io immagino, per esempio, che il sindaco, non dico di Vercelli, che è già una città di proporzioni piuttosto imponenti, ma di tanti miriadi di paesini che abbiamo in Italia, posso avere sotto gli occhi una sorta di scheda personale o qualche cosa, cioè posso avere una conoscenza più diretta delle famiglie, dei loro bisogni, delle loro necessità, eccetera. Però ne conosco anche alcuni di questi sindaci, sono anche miei amici. Dice: certe volte sappiamo, vediamo e ci nascondiamo perché non sappiamo come intervenire. Non abbiamo risorse, oppure dobbiamo sottoporci a degli iter burocratici infiniti. La buona manutenzione dello Stato, che è il vero problema dell'Italia, mica tante le riforme, basterebbe questa riforma. La buona manutenzione dello Stato, secondo me, passa proprio per questo contatto diretto, cioè è la vera regola della sussidiarietà. quel che puoi fare da te non devi passarlo ad altri, però devono avere anche le possibilità di disporre. Io conosco, avevo un mio amico, quasi un parente, sindaco, è un buon avvocato, guadagnava anche bene, l'hanno fatto sindaco di una cittadina di 15-16 mila abitanti. Dopo un paio d'anni mi ha detto: guarda, do le dimissioni, perché una delle due, o faccio quello che dovrei fare e vado in galera, oppure mi dimetto. Voglio dire, abbiamo veramente una serie tale di pastoie, che questa sarebbe la madre di tutte le riforme, la buona manutenzione dello Stato, che consentirebbe appunto anche di conoscere da vicino le necessità vere delle famiglie, da vicino, e intervenire. Ho la sorella di un mio amico, anzi del mio successore alla direzione di Famiglia Cristiana, vive in Germania, da emigrata, lì da una ventina d'anni, e si sono sposati mentre il marito era già in Germania, lei era in Sicilia, è andata in Germania con lui, hanno 4 figli, lui lavora, lei no, sta in casa, bada i bambini. Ecco, quando è nato il quarto figlio, dal comune è arrivato un assistente sociale a complimentarsi, a fare gli auguri, a portare il regalino. Poi ha guardato intorno alla casa e ha detto: questa casa per voi adesso è troppo piccola, avete bisogno di almeno una stanza in più. E lei ha detto: signora, grazie, ma mica ce lo possiamo permettere, alla stanza in più provvediamo noi. Quando mai si è verificata una cosa del genere in Italia? Cioè, alla stanza in più provvediamo noi. Paghiamo l'affitto, vi troviamo un altro appartamento, insomma, c'è un'attenzione. È un caso emblematico, alla stanza in più provvediamo noi. Perché non potrebbe verificarsi una cosa del genere anche per gli amministratori delle nostre comunità? Magari sollecitando anche la solidarietà degli altri.
Bene. Bene, possiamo finire qui o mi consentite di fare una domandina anche a me per finire? L'ho già accennata prima. Nella pubblicazione che gli abbonati di Famiglia Cristiana hanno ricevuto recentemente, 3 volumetti molto, molto belli, molto utili, c'è un'intervista di Derrida sulla famiglia. Derrida afferma nella prima parte di questa intervista queste cose, che la famiglia italiana per parecchio tempo, fino a poco tempo fa, insomma, ha svolto un grosso ruolo prettamente economico, mentre attualmente sta entrando in crisi il ruolo economico, molto probabilmente sta recuperando il ruolo affettivo. Ecco, io sono un'ammiratrice, gli amici lo sanno, sfegatata di Derrida, e tutte le sue provocazioni mi fanno sempre molto riflettere. E dal suo osservatorio anche lei ritiene che la famiglia italiana stia recuperando un ruolo affettivo più importante?
Ma a sentire quel che dicono i ragazzi parrebbe proprio di sì, perché la famiglia in qualsiasi sondaggio viene sempre in testa a tutto, che cos'è che la famiglia. Vuol dire che lì trovano davvero il luogo, è il luogo degli affetti, non v'è dubbio su questo. La famiglia è il luogo degli affetti, tutto il resto è assolutamente secondario. Il capitale sociale che accumula la famiglia sono queste relazioni affettive ed effettive che poi sono il lievito di tutta quanta la comunità. Una comunità con famiglie sane è una comunità sana. Un paese con famiglie sane è un paese sano. Non è soltanto per ripetere la vecchia formula che la famiglia è la prima cellula della società, eccetera, eccetera, e via discorrendo, ma che di fatto è così. È il luogo degli affetti e non si vive. Si può vivere con pochi soldi, ma si vive male con poco affetto, con poco amore.
Credo di poter esprimere a nome vostro il nostro grazie più sentito a Don Leonardo Zega. Speriamo di riaverlo ancora fra noi presto, non altri 6 anni come è avvenuto per questo incontro, perché credo che la sua presenza, i suoi messaggi, le sue riflessioni non possano che essere utili a tutti noi per i nostri problemi personali, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, ma anche per riflettere a come contribuire insieme a che i problemi familiari delle nostre comunità possano essere affrontati e risolti sempre meglio. Prima di lasciarci ricordo ancora che grazie anche all'impegno e all'adesione del coordinatore del Centro dei Servizi Amministrativi, il dottor Antonio Catania, che stasera è anche nostro ospite, i nostri incontri quest'anno per i giovani studenti delle scuole medie superiori possono dare adito al cosiddetto credito formativo. Se per caso ci sono dei allievi presenti, si rivolgano al nostro esimio segretario per avere l'attestato di partecipazione, ma soprattutto ricordo ai genitori presenti, agli insegnanti, di far conoscere ancora, se possibile, questa possibilità ai loro studenti per gli ultimi incontri che ancora abbiamo davanti a noi. Grazie e buonasera e arrivederci a domani. Grazie.